me entero de que había gatos enterrados en la cancha de Racing por la mujer de un pibe de la barra, que hacía tarot, que tiraba cartas. Tenía que encontrar esos gatos y sacarlos porque si no Racing nunca iba a salir campeón.
La sera del 24 settembre 2002, in Argentina, su Infinito, va in onda la seconda puntata di Passione e Mistero. Infinito è un canale a pagamento specializzato in storie del mistero, esoterismo, fenomeni soprannaturali. Passione e Mistero è una serie dedicata ai grandi misteri del calcio argentino. La seconda puntata si chiama Gato Encerrado, che in spagnolo è un modo di dire, significa c'è sotto qualcosa, qui gatta ci cova. Ma in questo caso il titolo Gato Encerrado ha anche un valore letterale, perché Gato Encerrado vuol dire letteralmente gatto chiuso, imprigionato. Sembra il titolo di un racconto dell'orrore di Edgar Allan Poe, un incubo psicologico all'insegna dell'ossessione della paranoia. Ma invece è la realtà romanzesca, l'unica possibile. Se sei in Argentina e c'è di mezzo il football. Avellaneda è una città qualche chilometro a sud di Buenos Aires che sorge sul fiume Riachuelo, che nell'Ottocento era di fatto il porto della capitale argentina. I due grandi stadi della città si trovano a 300 metri di distanza l'un dall'altro, 5 minuti a piedi. Uno è il Cilindro di Avellaneda, la casa del Racing, costruito nel 1950, il primo stadio argentino con le tribune interamente coperte. Per quei tempi un gioiello di architettura. L'altro è la Doble Visera, la casa dell'Independiente, la prima squadra argentina a vincere la Libertadores, ma senza poi riuscire a trionfare nell'Intercontinentale, perdendo due finali consecutive nel 1964 e 1965, entrambe contro l'Inter. Il Racing è l'Accademia, maglia biancoceleste. L'Independiente è El Rojo, maglia ovviamente rossa. I colori del paradiso contro i colori dell'inferno. Potete già iniziare a intuire la rivalità. Il Racing è la squadra per cui faceva il tifo una leggenda vivente della cultura argentina. Carlos Gardel, la cui voce è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità, tessera numero 11.860 del club e amico personale di tanti calciatori del Racing anni 20, come Pedro Ochoa, citato espressamente in un suo tango, Ochoita, è il crack de la fission. Per tanti decenni il racinghismo è stato sinonimo di allegria, bellezza, divertimento. Ma quando arriva l'Intercontinentale le acque si increspano e ogni partita diventa una battaglia. Un gioco da canaglie, uno spettacolo vietato ai minori come tutte le sfide tra Europa e Sud America negli anni 60, che alla fine obbligheranno la FIFA a cambiare il format e spostarlo in campo neutro in Giappone. E il triplo confronto tra Racing Avellaneda e Celtic Glasgow dall'autunno 1967 non fa eccezione. Triplo? Sì, triplo. Perché l'andata a Glasgow finisce 1-0 per gli scozzesi, punteggio che Racing riesce a contenere anche grazie a un atteggiamento sfacciatamente ostruzionistico, con tutto il catalogo di sputi, strattonate e tirate di maglie sconosciuto in Europa, prendendo di mira soprattutto l'unico campione del Celtic, il numero 7, Jimmy Johnston. Tanto che a un certo punto Jock Stein quasi fa invasione di campo per tentare di placarli personalmente, con un po' di sano buon senso scozzese. Ma al ritorno in Argentina, davanti a 120.000 spettatori, il che rappresenta ancora oggi il record di capienza del Cilindro, le cose si complicano ancora prima del fischio d'inizio. Una grossa pietra colpisce in testa il portiere Ronnie Simpson, mettendolo fuori combattimento. Alcuni giocatori scozzesi vorrebbero dare forfè, ma a chi va comunicata la cosa? In tutto lo stadio non c'è un solo delegato FIFA né UEFA. Il primo tempo termina 1-1, a un rigore coraggiosamente concesso dall'arbitro uruguaiano Marino e trasformato da Gamble, risponde il pareggio di Raffo, segnato di testa, improbabile fuorigioco. L'intervallo dura 26 minuti a causa della protesta del Celtic, che al rientro negli spogliatoi ha avuto la bella sorpresa di non trovare più acqua nei rubinetti e nelle docce. Rimostranze ufficiali, torna l'acqua, riparte la partita, il Racing trova subito il 2-1. potrebbe essere la capitolazione, ma gli scozzesi resistono e preservano il risultato, scegliendo di giocarsi tutto alla bella, in calendario 3 giorni dopo a Montevideo. Mentre abbandona lo stadio, il pullman con i giocatori del Celtic viene ripetutamente sballottato da orde di inferociti tifosi del Racing. Qualcuno a bordo mormora: «Per Dio, dategli questa coppa e facciamola finita». In effetti, parecchi dirigenti scozzesi sarebbero proprio di questo avviso. Ma Steyn è irremovibile. Il suo ragionamento, un po' ingenuo, è che una partita in campo neutro sarà per forza meno dura e spigolosa di un match in trasferta. Le cose non stanno esattamente così, e il Celtic inizia a capirlo quando si vede respinta la richiesta di confermare il coraggioso Marino come arbitro dello spareggio. La scelta cade invece sul paraguayano Rodolfo Pérez Osorio, 29 anni, che non avrà in mano la partita neanche al calcio d'inizio. E così, la sera del 4 novembre 1967, Avellaneda è più che mai spaccata a metà. La parte racinghista attaccata alle radioline per seguire lo spareggio, per diventare campioni del mondo. La parte roja che gufa disperatamente. Dopo mezz'ora trascorsa a subire le manate, i body check e le intimidazioni argentine, gli scozzesi iniziano a rispondere per le rime. Uno scontro tra il Coco Basile e Bobby Lennox porta l'arbitro a espellerli entrambi. Lennox si ritiene innocente e per 2 volte si rifiuta di abbandonare il campo, spalleggiato da Steyn, finché un ufficiale di polizia non lo riconduce a più miti consigli sguaiandogli la spada davanti. La battaglia prosegue nella ripresa con altre 3 espulsioni, 2 del Celtic e 1 del Racing, e un 4° scozzese, Old, anch'egli cacciato da Osorio, che si rifiuta di lasciare il rettangolo di gioco e rimarrà incredibilmente in campo fino alla fine. In mezzo l'unico gol della partita, segnato da Cardenas, che consegna la coppa al Racing, e un'infinita litania di falli, falletti, calci, calcetti sfuggiti all'inadeguato Osorio. Come il perfetto calcio di collo sinistro sferrato da Gamble nelle parti basse di Maschio, che pochi minuti prima gli aveva sputato in faccia. L'incresciosa sequenza di eventi costerà a Jock Steyn il titolo di baronetto, che verrà attribuito invece l'anno dopo a Matt Busby, campione d'Europa con il Manchester United. E il Racing Avellaneda è campione del mondo. Ma al di là del Rio de la Plata, in Argentina, mentre una città intera sospira e impreca accanto alla radio, qualcuno trama col favore delle tenebre. Finisce la cronaca e inizia la leggenda. Alcuni tifosi dell'Independiente si danno appuntamento davanti al loro stadio e percorrono a piedi 300 metri che lo separano dal cilindro. Probabilmente qualcuno scrisse in compagnia di una strega. E una volta messo piede sul terreno di gioco del Racing, mettono in scena il rito più macabro che possiate immaginare. Seppelliscono 7 gatti neri, presagio universale di sventura, e vanno via. E il Racing, di colpo, smette di vincere. Dopo aver conquistato 15 titoli nazionali tra il 1913 e il 1966, dopo essere diventata la prima squadra argentina a vincere l'Intercontinentale, di colpo il buio. Nel 1968 arriva terzo, nel 1969 ottavo. Il 27 luglio 1970 è l'Independiente a vincere il titolo, conquistandolo proprio in trasferta al cilindro, in faccia agli eterni rivali. Dopo una partita rocambolesca, indimenticabile, sulfurea, che passa alla storia per quel che succede a metà primo tempo, quando l'arbitro della casa concede un rigore all'Independiente. L'attaccante Tarabini tira, il portiere del Racing Seas para. L'arbitro fa ripetere, Tarabini tira ancora, Seas para ancora. L'arbitro fa ripetere ancora, e al terzo tentativo Tarabini segna e l'arbitro assegna il gol. E l'Independiente vince quella partita 3-2, con un gol decisivo a pochi minuti dalla fine di Héctor Riasalde, che fa cadere il titolo dalla parte del Rojo rispetto al River Plate. A parità di punti e differenza reti è decisivo il maggior numero dei gol segnati. Ma 13 anni dopo, all'Accademia, andrà anche peggio, quando all'ultima giornata si verifica l'accoppiata dei sogni per tutti i tifosi del Rojo. Independiente campione d'Argentina e Racing contemporaneamente retrocesso in Primera B, per effetto di questo 2-0 del 22 dicembre 1983. Reti di Riccardo Giusti e Enzo Trossero, 12 giorni dopo il ritorno della democrazia in Argentina. La diceria dei gatti sepolti si era diffusa in città dopo qualche tempo, ma quando aveva raggiunto le orecchie dei dirigenti del Racing, tutti avevano subito pensato che si trattasse di una leggenda metropolitana, fabbricata apposta per suggestionare elementi più deboli. Poi, però, nei 35 anni successivi, nei bar, in curva, nelle famiglie dei racinghisti più irriducibili, qualcuno ha giurato di aver visto o sentito qualcosa. Hanno raccontato di numerosi tentativi di ricerca di quei maledetti gatti, per disseppellirli e invertire il maleficio, o perlomeno interromperlo. Hanno attribuito l'idea a Juan Carlos Lorenzo, tecnico del Racing, per pochi mesi nel 1980, che sarebbe stato così sensibile alla scaramanzia da ordinare di scavare. Hanno detto che sarebbero stati rinvenuti solamente 6 dei 7 gatti. E per invertire la maledizione avevano provato a seppellire anche dei rospi. Niente da fare. E gli anni passavano e il mito dell'Accademia scoloriva e la bacheca si riempiva solo di una trascurabile Supercoppa sudamericana nel 1988, mentre l'Independiente vinceva 4 titoli negli anni 70. 4 Libertadores consecutive, un'intercontinentale vinta contro la Juventus nel 1973 e poi, negli anni 80, altri 2 titoli. Una Libertadores e un'altra intercontinentale, questa volta contro il Liverpool, con un fuoriclasse con la maglia numero 10 a dirigere il tango, Riccardo Enrique Bochini, l'idolo di gioventù di un ragazzino di Villa Fiorita, con tanti capelli e un grande futuro. Il Racing si perde nelle pagine interne dei giornali sportivi, perde smalto, futuro, fortuna, sempre per quei maledetti gatti. Sull'orlo della disperazione e della bancarotta, il presidente Daniel Lalin decide di tentare un ultimo rito, organizzando una specie di kermesse a sfondo religioso, per cui spende di tasca propria circa $30.000. Il 14 febbraio 1998, per le strade di Avellaneda, va in scena una processione con circa 15.000 persone, che si danno appuntamento davanti alla cattedrale in Plaza de Mayo e procedono fino al cilindro, con grande dispiego di candele, torce, preghiere. E davanti al corteo l'immagine sacra della Vergine di Luján. Una volta nello stadio viene celebrata una messa dal cappellano Jorge de la Barça, che si presta volentieri pur essendo dichiarato tifoso del Boca. Il lato leggermente blasfemo della cosa non sfugge al presidente Lalin, che ci tiene a precisare. Non si tratta di un esorcismo, ma di un atto di fede. I tifosi del Racing meritano tutte le gioie che non provano da tempo. Il cappellano benedice tutti gli angoli del campo, con un'attenzione particolare alla porta sotto la quale, dicono, sono sepolti i gatti. Quindi un giro di campo purificatore da parte di tutti i tifosi, sulle note dell'inno alla gioia. Finalmente la partita amichevole, perfettamente in linea con il momento del club, che finirà quel campionato al 15° posto. Colón Santa Fe, Racing Avellaneda, 2-0. Poi, nel 2001, con un'altra proprietà e un rischio di crack per fortuna superato, il Racing Avellaneda finalmente vinse il campionato di apertura, il primo dopo 35 anni. Nella rosa, tra gli altri, anche un giovane Diego Milito, il principe ideale per spezzare un incantesimo. Accadde il 27 dicembre 2001, in un clima di grande caos nel paese dovuto a una crisi economica devastante, con manifestazioni, arresti, feriti e anche decine di vittime uccise dalla polizia. Il campionato fu ugualmente portato a termine e il Racing conquistò il punto che gli mancava in casa del Vélez. Al 92esimo, sull'1-1, il portiere Gustavo Campagnuolo ebbe il privilegio di sapere per primo che la partita era finita. In piedi, aspettando di battere un rinvio, con la voce coperta dal baccano dei tifosi in trasferta, indicò all'arbitro le migliaia di tifosi in delirio dietro la sua porta e gli urlò: «Quanto manca alla fine? Non vedi come sta questa gente?» E l'arbitro rinvia il pallone e fischierò la fine. E fischiò.
Yeah.
Erano passati 35 anni dall'ultimo titolo nazionale. Ogni gatto era costato 5 anni di guai.